Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
If you didn't care, what happened to me? And I didn't care, for you. We would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. And watching for pigs on the wing.
Buon tutto,
e
amici.
Buonanotte, mettiamoci anche
night,
quello.
Good night, siamo di nuovo insieme con il Gallo del Pollaio, solo su Radio R18.
Come va? Come stai? Che mi racconti? Ma senti come sono contento in questa puntata, mi senti
ma
più contento?
Sì, ma poi lo spiegheremo anche perché giustamente sei contento.
Molto.
Ma io ti posso dire che questo weekend mi sono preparato nel mio pollaio proprio per cercare di farti il più contento possibile.
Ma grazie, sono veramente soddisfatto, spero che anche tu lo sia, spero
sì,
che appunto
sì.
in questa puntata riusciamo un pochettino a divertirci in qualche
anche
maniera.
Anche perché se tempo fa, qualche puntata fa, abbiamo parlato approfonditamente di me e abbiamo fatto un'autobiografia, questa volta tocca a te.
Tocca a me, vabbè, in qualche maniera non è che sarà la biografia mia,
no,
ecco, non vorrei
però
annoiare già il pubblico.
E parliamo del tuo successo, e quindi anzi
successo.
Vostro, perché è una cosa in due, un duetto.
Sì, una delle cose migliori si fanno in due, come disse una volta
sì.
Rocco Siffredi, non so, lo disse
sì.
Qualcuno.
Okay.
Quindi, cari ascoltatroci, cari ascoltatrici, come al solito è martedì, sono le 11 e questo è il Gallo del Pollaio.
Oh yes!
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Miss si miuta fornindo Jess. E moga rimanghi sulla, domani fangula. O mia cara miss, e portaci pure is, cadante in un cornutone, e manca per un milione, in un chiava se chiù. Cornutone che basta via Modena vai, non chiamere basta amore, a che la non ci pensa. Casino fino in bocchino senza cuore, ci fai in mano.
E marinara,
il pulone te voglio bene con ma che, guardate sto povero uomo, una perda che può fa, per una femmina che te leva libertà. Ben un vaso in coppa una zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, alliscimi sto bebè, yes. Ma il chiavo stesso e mica soffesso, oh yes.
mo mi caga tu cazzo, perché mi sai sempre presa. E in coppa su filo bus, tu mo che ci sai a fa. Cornudone che per sta via mo te ne vai, non piangere per st'amore, a che la non ci pensa. Tu casino figlio e cucchino senza cuore, ci fai male. E marinara, cupulone te voglio bene come a che. Guardate sto povero ma la pena te che può fa. Una femmina che te leva libertà. Con un vaso in coppa nazizza, per sto cazzo che non s'arrizza senza te. Allisciami sto bebè. E femmine sono puttane, e a vita sono tutto guai. Sta canzone per la dirigia verità. Non va in coppa nazizza, e per sto cazzo che non s'arrizza senza te. Allisciami sto bebè. Oh yes, ma il diavolo stesso. E mica si offese, oh yes. Oh mia cara miss, yes. Ma il diavolo stesso, oh yes. E mica si offese, oh yes. E mica si offese, si offese, si offese.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Guarda, mi avete fatto tornare indietro da un boomer come me con questi evergreen degli Squalor, in particolare Toto Savio. A me piaceva molto U tiempo se ne va dall'album Arrapà. U tiempo se ne va.
Direi che la sappiamo. U tiempo se ne va.
Vabbè, non vado avanti. Ma invece oggi parliamo di una cosa molto importante. Oggi siamo per finalmente parlare di una cosa che abbiamo sempre accennato qualche volta, ma ufficialmente, del grande libro che il nostro Anton, il fonico come lo chiamo io, e l'amico Michele di Torre del Greco, che dovrebbe essere collegato con noi, pronto?
Buonasera!
Buongiorno, buonasera. Buongiorno, siamo in orario pranzereccio e quindi naturalmente, però nel sud è sempre festa e quindi è sera e avete...
Non sto capendo dove stai andando a parare, Chris, però prego Michi, ti lascio rispondere.
Vengo a giustificare perché a me piace molto entrare a gamba tesa e dire buonasera, che sembra molto Gerry Scotti quando
Bravo.
Si mena dal bancone là di Striscia la Notizia e si spacca tutto, quindi
sì,
mi piace quel tipo di entrata.
Ecco, e hai fatto un'ottima entrata, perché quest'oggi siamo per presentare ufficialmente un libro scritto a quattro mani, perché quando si è in due si dice così, ovvero il grande libro In fondo alla cisterna.
Grande, grande, sono già contento che tu ti sia veramente... Ti ho visto per un attimo nel panico, ho detto no, non si ricorda il titolo, e invece...
Che io quando ho sentito questo titolo pensavo sarà un manuale per come gestirsi, chi ha una casa indipendente, un condominio, la caldaia se è al freddo e quindi in fondo alla cisterna non c'è più il gasolio o il metano. E invece no. Spieghiamo bene il perché questo titolo, uno dei due, e l'altro invece mi dica di cosa si parla.
Prego Michi, penso che lascerò lo spazio a lei, visto che è così distante e vicino contemporaneamente.
Certo.
Ma per ambo le domande?
No, vabbè, comincia con la prima
Michele, poi fa
l'altro. Va bene. Allora, il fondo alla cisterna, perché allora è particolare, perché è difficile parlarne senza cercare di fare spoiler, ovviamente, quindi cercherò di essere un po' vago, un po' così, un po' colà. Allora, in fondo alla cisterna è perché in fondo a questa cisterna in particolare, ecco, mettiamolo così, è nascosto qualcosa, qualcuno, un fattaccio, quant'altro, viene celato questo mistero che poi porta praticamente tutta la storia e che bene o male i protagonisti devono cercare inconsapevolmente o consapevolmente questa benedetta cisterna che poi appunto possa portare alla conclusione del tutto. Poi per quanto riguarda l'altra domanda già me la sono dimenticata, quindi
ma se la ricorderà Anton e la risponde qui.
Esattamente, anche perché così poi pam, entriamo e ricolleghiamo e concludiamo il discorso di Miki. In soldoni, appunto, il libro è ambientato a Napoli, parzialmente nella Napoli sotterranea, composta dall'ex acquedotto romano, quindi le cisterne in questione sono quelle dell'acquedotto. Detto questo, la storia brevemente parla del ritorno di Roger Waters a Napoli per organizzare un nuovo live a Pompei, come quello che fece negli anni 70 con appunto gli allora Pink Floyd, ma sto giro verrà da solo, si farà così un mini tour italiano con tappa a Napoli per questo nuovo live a Pompei. Contemporaneamente scompare una ragazza e vuoi che magari niente sta ragazza vanno a trovare proprio in fondo alla cisterna, forse sì, forse no, bisogna scoprirlo.
Certo, e allora lo scopriremo solo leggendolo, non diciamo
come cantava
tutto.
Lucio Battisti.
Sì,
giusto, diceva vivendo. Lo scopriremo solo leggendo.
Solo vivendo.
No, non era leggendo.
No, ma in questo caso voi si adatta.
Era un nostro fan.
Voi si adatta solo leggendo, perché se leviamo tutto la sorpresa, poi i nostri amici non lo leggono più.
Esattamente. E noi ci teniamo che il nostro pubblico in qualche maniera così si fiondi alla ricerca di in fondo alla cisterna.
Quindi quando avete avuto l'idea? Da quando è nato questo libro? Quanto a livello di tempo?
Allora, questo soggetto è una storia, diciamo, come si può dire, lunga e breve contemporaneamente, perché in realtà era una storia che io avevo da parte, messa da parte, molto tempo prima che io e Michele ci mettessimo assieme a scriverlo. Okay. Poi c'è stata questa possibilità di poterlo sviluppare, la cosa interessante è che dovevamo svilupparlo in un mese solo,
sì.
E quindi niente, come dico sempre, meno male che febbraio quell'anno era bisestile, ho chiamato Michi intorno a marzo e gli ho detto, no, sì, a marzo, intorno a gennaio, sì. L'ho chiamato appunto a gennaio e gli ho detto vieni un mese a casa mia a Torino e lui mi ha detto non posso. Allora ho detto vabbè, allora vieni l'ultima settimana di gennaio a Torino e lui mi ha detto sì, va bene. Abbiamo scritto tutto il libro in collegamento tramite la magia dell'internet, la magia di Google Drive e con Google Documents eccetera, e niente, mentre io scrivevo a Torino lui vedeva il testo in tempo reale e interveniva direttamente scrivendo parte di dialoghi, sviluppo dei personaggi, sezioni del libro eccetera eccetera, e alla fine seguendo la traccia che avevo già da parte siamo riusciti a scrivere un libro a quattro mani.
E quindi la sincrasia, come è nata questa immediata collaborazione? Perché l'idea era inizialmente tua, poi l'hai coinvolto e anche lui quindi è stato più che bravo, no?
Sì, ma poi io e Michi ci conosciamo da un po'. Fammi un recap di da quanto ci conosciamo, dottore.
Fine 2018 sicuro.
Sì, una robina del genere.
E allora vi conoscete già come fratelli e quindi sapevate dove parare uno con l'altro.
Io ero sicurissimo che con lui sarebbe venuto fuori un qualcosa di figo, perché più o meno oramai ci conoscevamo, oramai più o meno ci eravamo inquadrati alla grande. Penso che ci siamo conosciuti su alcuni set.
Ah, ecco.
Sì, perché appunto io facendo carriera d'attore mi è capitato appunto di partecipare a qualche cortometraggio di qualsiasi forma, e tra questi era presente anche Antonio, che non ricordo bene, eri comparsetta anche tu o aiutavi, assistevi qua e là?
Ma io ero tipo un po' comparsa, un po' runner, un po' aiuto elettricista, faccio queste robe qua, insomma, diciamo che dove serviva qualcosa io lo facevo.
Lui è sempre il bravo tappabuchi della situazione.
Volevo evitare di usare il termine tappabuchi, sincero l'ho pensato tantissimo, ho detto no, cerchiamo di non dirlo, e invece lo ha detto Chris.
Allora approfondiremo questa parte cinematografica e di conoscenza dopo il primo stacco musicale, non direi?
Va benissimo, direi che stasera comando, stasera, oggi pomeriggio, domani, yesterday, comandi tu Chris. Quindi
allora,
noi ti seguiamo.
Un po' di musica e poi ci addentriamo in questo aspetto.
Top.
I like
Sì, eccoci qua. Sveglia, sveglia al mattino, mamma mia, mi penso già quando mi sveglio la mattina. Allora, io vorrei approfondire dove è nata la vostra amicizia, facendo anche pure i nomi dove avete partecipato, perché ho fatto una scuola di recitazione d'attore cinematografico, ma non mi ha molto entusiasmato e vorrei capire meglio da voi, quando uno fa le comparse o fa l'attore come il grande Michele, raccontatemi meglio di questi set cinematografici, cosa si fa, come è nato il tutto, cosa faceva Anton e dove eravate anche.
Beh, allora, come prima cosa, per semplificarci un pochettino la vita, eravamo a Napoli, è stato più facile andare io da Michi piuttosto che lui a Torino, perché aveva già cominciato appunto a lavorare come attore, faceva le prime cose eccetera. E niente, tu tra l'altro dov'è che avevi già studiato in quel periodo? Avevi già fatto qualcosa, se non ricordo male?
Sì, avevo già studiato a una scuola Torre del Greco per 7 anni e poi nel 2018 ero già al secondo anno di un triennio in un'altra scuola al Vomero.
Ah, ok, quindi sì, insomma, era già un bel lavoro portato avanti, insomma, cioè eri già un buon punto dei tuoi studi.
E poi c'è ovviamente vari stage di mezzo, altre cose, quindi diciamo un percorso che è continuato da un bel po'.
Vabbè, insomma, io mi ricordo che invece frequentavo l'Accademia di Belle Arti e ho incrociato il regista che poi ci avrebbe permesso di incrociarci sul set, che cercava gente per fare i suoi progetti, le sue cose, eccetera. E devo dire che il periodo dei set con, appunto, con Antimo, che abbiamo anche citato all'interno del libro, è stato, posso dire, particolare. Mi concede questa opinione? Sì. Cioè, sono successe cose, tutti i corti ovviamente erano autoprodotti, delle situazioni particolari in cui bisognava un po' arrangiarsi, cercare di chiudere il girato con quello che si trovava e il poco budget che aveva a disposizione appunto il regista. E boh, quindi sì, in quei set, insomma, abbiamo visto dei personaggi di varia natura, dai più ai meno molesti, posso dirla questa cosa?
Sì.
Quindi sì.
No, ma perché comunque là era tutto pronto per fare il meglio, poi accadeva sempre qualcosa di esterno. O il direttore della fotografia si azzeccava con una luce e quindi quella si doveva fare, altrimenti erano cracchi. O arrivavano comparse che letteralmente molestavano in senso buono altre comparse. O arrivava una situazione in cui vogliamo fare quella roba, però non possiamo perché abbiamo perso tempo, perché abbiamo avuto il fatto di che ci siamo appassionati a un discorso, perché tipo era accaduta un'edizione di Sanremo, non lo so, tante situazioni.
Sì,
che
si
poi
parlava,
non hanno portato,
si parlava più di cinema che di musica, che effettivamente girare. Molte volte si perdevano anche delle ore a chiacchierare e poi però bisogna girare lo stesso, abbiamo sta scena da finire. E c'era anche il regista con noi, non è che dici la gente cazzeggiava e il regista invece no, c'era anche lui, non sia mai. Tra l'altro erano tutti delle sorte di, non so come dire, quello principale era un maxi tributo ai Cinepanettoni, quindi era veramente una situazione particolare.
Quindi eravamo su un film Natale comici. In Paradiso.
Eravate su film comici, eravate su sketch?
No, era un cortometraggio più che altro filosofico, perché sì, volevo mangiare il filone Cinepanettoni, La memoria di Carlo Vanzina, però appunto la si poneva su un punto di vista filosofico, perché si chiamava appunto Natale in Paradiso, e allora ci si immaginava Carlo Vanzina che andava in Paradiso e incontrava Guido Nicheli, in arte il Dogui, che si potrebbe dire era la prima figura del milanese imbruttito al cinema.
Ah, ho capito.
E che tra l'altro era il personaggio interpretato proprio da Michele. E mentre lui girava, cioè mentre lui recitava, io ero lì che sistemavo luci, facevo robe, eccetera. Tutto ciò è andato avanti fino al momento in cui è arrivato il Covid, per cui tutto ciò si è fermato. Contemporaneamente però io avevo cominciato, in realtà poco prima del Covid, avevo cominciato a fare delle ricerche sulla città, già che ero lì, ho detto vabbè,
certo,
facciamoci un po' di ricerche e via, per sviluppare una storia che fosse ambientata durante le quattro giornate di Napoli, ossia un periodo appunto in quattro giornate, come vi ho ricordato, in cui la città si è, diciamo, rivoltata verso i nazifascisti verso la fine del, se non sbaglio, era nel 43. Il tempo per me fa tabula rasa, io ho passato mesi a studiare questa roba e io questa roba già non me la ricordo più. Questo sia chiaro, non sia mai che mi ricordi qualcosa nella mia vita, eccetera. Però
non male.
No, un disastro. Meno male che non faccio l'attore, Michi, veramente sarebbe brividi. Detto questo, comunque, il materiale mi portava ad indagare, appunto, cioè le ricerche mi portavano ad indagare sulla conformazione della città. E quindi ho osservato parecchio la Napoli sotterranea. E la storia a un certo punto è stata bloccata, lo sviluppo di quella storia è stato bloccato proprio dal Covid, per cui non ho finito appunto tutte le ricerche e la storia sulle quattro giornate di Napoli non l'ho mai conclusa.
Puoi sempre rimediare adesso.
Infatti ho rimediato, perché per sviluppare quel soggetto io ho preso le ricerche. Nell'ambiente della sceneggiatura si dice spesso che ciò che scrivi è come il maiale, non si butta niente, al massimo lo si rimescola.
Ok.
E quindi sulla base di quelle ricerche ho detto vabbè, vediamo che cosa viene fuori, cercando un pochettino di incastrare quelle che sono le passioni che mi hanno legato alla città di Napoli nel periodo in cui sono stato là prima del Covid. Quindi avevo un po' di cinema, un po' di musica, per cui Pink Floyd a non finire, in quel periodo veramente li ascoltavo un sacco, la figura di Roger Waters e le ricerche. messo assieme il tutto, è venuto fuori il soggetto che poi sarebbe diventato 4 anni dopo, se non 3, no, 3 anni dopo, in fondo alla cisterna.
Ah, ho capito.
Ricordo pure che ai tempi era un, come dire, un progetto in cui si cercava anche di dare una forma ben specifica, perché mi ricordo che ai tempi era anche una graphic novel, una specie di fumetto.
Sì, l'idea era quello di farne un fumetto all'inizio, quindi sì, era assolutamente quello. Poi è andata così, Miki. Purtroppo abbiamo fatto solo ci accontentiamo di questa situazione qua. Quindi sì.
Qual è stato il cortometraggio che avete vissuto insieme che ricordate con più piacere, che abbiamo detto è stato uno sballo?
Sei pronto? Aspetta, Miki. 3, 2, 1, vai. Diciamo il titolo contemporaneamente. Pronto?
Vai.
3, 2, 1, il pennarello.
Il pennarello.
Che sì. Trattava il pennarello, che già il titolo è un po' curioso.
Sì, era un cortometraggio particolare perché diciamo che mi vede me vestirmi da donna, quindi immaginate un po', non so, chissà quella mia faccia e tutto, però era una situazione molto singolare, anche perché poi abbiamo dovuto giocare con le luci, con gli oggetti di scena che poi volevamo richiamare un'epoca tipo anni 90, e quindi ci doveva essere la PlayStation 1, ci devono essere i poster tipo Hercules della Disney, c'è un fatto assurdo, e abbiamo girato tutto in questo B&B piccolo piccolo, che sinceramente a me aveva gasato.
Ma soprattutto io mi ricordo la parte finale con la scena in discoteca girata nel teatro vicino a Portalba.
Il tram, mamma esatto, mia. Teatro tram.
Che era il teatro...
sostanzialmente questo teatro... Scusami, questo teatro bunker dove letteralmente scendi per un bel po' e poi raggiungi questo teatrino.
Ed era tra l'altro il teatro dove aveva cominciato Alessandro Siani, se non vado errato. Io ricordo questa informazione.
Non questo teatro tram, ma c'è un altro teatro tram che però non sta in quella zona, sta da un'altra parte.
Il teatro tram a muro. No, vabbè, questa fa ridere solo, solo chi è giù.
Solo perché è di Tranunziata.
Quindi, tu Chris sei un fan di Alessandro Siani già che siamo...
Sì, lo guardo, è molto quotato, mi fa ridere, ma diciamo che preferisco Brignano.
Ah ok, vabbè, ok, ci sta,
sì.
ci sta.
Bene, amici, io direi di fare il prossimo stacco musicale, così poi torniamo magari anche al libro. Io definirei quello che hai vissuto tu vestito da donna un Renato Zero prima maniera, quando aveva i lustrini, eccetera. Allora, musica ragazzi da R18 con il Gallo del Pollaio, e poi ci ritroviamo per tornare sul fulcro della nostra puntata, ovvero il libro In fondo alla cisterna.
Rancio Fellone 2016 e che Longoppo Groove Porto Beat, vai!
Il de camine pour le sky avec le calon, le rancho felon, le rancho felon, 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 felon.
Dallo scoglio della gaiola fino alla Virgilienne, e trovo un munesse per tutte parte che lo comarite ietta quando si va a fare le chachelle in goppa montagnella. Le range fellon scende par Pusillip, arriva a Mergelin, e trovo lo scoglio ricoperto di cemento, pourquoi l'umanità tiene che sa buschi le sord a ricoprire tutte de merda. Il sa domanda pourquoi, e camminan arriva a Piazza Belen. Il trova una guerra devastante, spritz contro spritz nella testa della gente, per le star, per le far star distrutte, interrate e poco combattive. Cammina e arriva verso Marchanise, lì a Dai,
Passant par Julien, trouve le chêne. Passant par Marraine, trouve l'ouvre à Marlène. La vie c'est difficile, si arrive un indiscarte de merde. Alors la gente butte sotto le tapete toute la monnaie scatène un corps. Que ça cause l'orange pelon, le fait tant mal. Piange, camine et va.
Il veut caminer pour le sky avec le calon. L'orange pelon, l'orange pelon,
pelon, pelon,
pelon,
pelon.
Il veut caminer pour le sky avec le calon. L'orange pelon, l'orange
pelon.
Bestemmia, bestemmia venait toute la discussion. Pourquoi il s'arricorde du temps où l'homme campava insieme à nature felice. Invece mort, distruge, distruge. Et non pense à is. Non pense à le gambarette, non pense à la padella. Et passe de la padella à la brèche. Et le range velon pense et dit: humanité, je ne pars pas, tu ne pars pas. Je ne pars pas, tu me parais pâle. Tu me pars pour Poutiel. Pourquoi les renfles vous mettre au bout à pied la robe, le dénerre. À n'ascondre la vérité, nous c'est facile par vivre bien en le scoy. Pourquoi le scoy est la liberté?
Il veut caminer pour le scoy avec le calon. Le range flon, le range
flon, flon, flon,
flon,
flon.
Ça ricorde le scoy et décide de tourner. Se pille nous passage dans le capitaine, que nous capitaine, que le bafferos. Parive nous triquec et l'enseigne une allège fragile. Que la vie se peut défendre sous le range tel. Se mettent avec lesquels unite et diventent libre, libre. Et retourne à vivre con la legge de le scoy. Pourquoi est le scoy? Se dit soul. Liberté, égalité, mais surtout fratamé.
Il veut caminer pour le sky avec le calon. Le range flon, le range flon,
flon, flon,
flon,
flon,
flon. Il veut caminer pour le sky avec le calon. Le range flon, le range
flon.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Naturalmente noi invece ci chiediamo, per sapere di più sul nostro libro, come abbiamo fatto con tutti gli ospiti letterari che abbiamo avuto, che hanno scritto, se si può ascoltare qualche pagina, un prologo, entrare un po' nel dettaglio, dare la pillolina ai nostri ascoltatori di far capire cosa andranno a leggere, non tutto.
Come disse una volta, come disse una volta la zia Carla, e adesso volete mettermi in difficoltà, eh? Allora, sì, abbiamo preparato un estratto del libro, sì. E io spero in qualche maniera di non combinare un disastro in quel po' di interpretazione nella lettura che riesco a tirar fuori. Signor Michele, mi perdoni.
Tranquillo,
allora se
siamo
vado
in
io.
Buone mani. Siamo, no, siamo in buone mani.
Sì, è vero, perché Anton è capace di far tutto con la sua
dire, cioè, no, speriamo in bene, speriamo in bene.
Quindi siamo tutte orecchie, pregustaci, pregustaci.
Direttamente dal prologo, direttamente da in fondo alla cisterna, il prologo del libro.
Perfetto.
Quando arriva una catastrofe, la natura manda dei segnali. A volte fa la misteriosa, come davanti la bellezza di un fiore velenoso. A volte è più chiara, come quando il cielo si oscura del colore di un tornado. A volte, invece, siamo noi altri mortali che non siamo in grado di leggere tra le righe del reale, anche se si presenta in maniera inequivocabile. A parlare per primi furono gli uccelli. Non era certo stagione di migrazioni, quando volarono via, gracchiando e gridando verso il monte alle spalle della città. La classica armonia dello stormo aveva lasciato posto alla bolgia aerea frenetica di chi scappa da un imminente fine. A seguirli furono i cani, nervosi. Gli ultimi ad accorgersi della fine furono le persone. Una scossa, poi un'altra ed un botto, un urlo dal centro della terra che spaccava in due il monte e si riversava sui cittadini al suo cospetto sotto forma di lava. Il Vesuvio aveva cominciato a parlare, più forte di qualsiasi filosofo, senatore o centurione di tutto l'impero. E nemmeno gli appunti di Plinio hanno potuto fermare la pioggia d'inferno che arrivò su Pompei. Roger lo vedeva. La sua fantasia creativa, messa davanti alla città che diventava rovina e poi icona, era in grado di creare il caldo della neve lavica sulla città, permetteva di annusare i gas sulfurei nelle sue narici e percepire il tremore viscerale sotto le scarpe. Sentiva le grida dei presenti, poteva avvertire la fuga inutile di fronte alla loro apocalisse e poi d'un tratto il pensiero sparì. Rimase solo, sentendosi bruciare, colpito da non si sa quale fendente lavico di Ercole. Seguì la nebbia. Nebbia mnemonica di dolore ed attesa fino al 1748. E dopo anni di depredazioni, scavi, ricerche, estrazioni di materiale vecchio quasi 2000 anni, riesumato per capire meglio se stessi, gli altri, i popoli, l'umanità intera nel corso del tempo, ricercatori da tutto il mondo si sarebbero fiondati a Pompei anche solo per un metro quadro di affresco, per un pezzo di coccio spaccato o per l'incredibile bellezza delle anime cristallizzate. Ma a Roger tutto questo non scaldava il cuore, di amore, di gioia o invidia che fosse. Quello a cui pensava lui era il 1972, e all'epoca non era solo. Sicuramente può ammettere a se stesso di aver qualche ruga in più sul viso, ma col tempo qualche chilo in meno. Con l'età è diventato più asciutto, più bianco e decisamente non grasso come il suo ex socio David. Lui sì che è invecchiato male, il bastardo. Roger sa cos'è andato storto tra i due. Di sicuro l'orgoglio si è messo di traverso e non li ha lasciati proseguire sulla stessa strada. Possibile che fosse così difficile? Sì, ma ora ha altro a cui pensare. L'arena davanti a sé lascia tutti senza fiato, sia da piena che da vuota. All'epoca, ripensa, l'unico esterno alla band nel concerto era un cane. Questa volta invece il pubblico ci sarà e sarà tutto per lui. Roger si riprenderà i fedelissimi che per decenni lo hanno sempre seguito, si riapproprierà dell'arena che più gli è stata cara e ricorderà a tutti chi era il vero leader del gruppo e chi un neanche troppo bravo chitarrista. Niente compromessi, niente rimorsi. Userà qualsiasi modo, qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento per farlo, che sia esso fatto di fibre di legno o di pori di ossa.
Stupendo.
Wow.
Ma che bravo,
devo
ragazzi.
Dire,
ho ascoltato
stato
tutto di un fiato. Bravo, bravo, bravo.
Devo ringraziare i potenti strumenti di R18 che riescono a rendere interessante probabilmente qualsiasi lettura, però
la voce, la
bello.
Tecnicità, ma poi soprattutto tu, perché sei stato uno degli autori, lo senti col cuore, quindi l'hai proprio espresso con tutto te stesso.
Sì, io mi ricordo in questa fase di scrittura con Michi avevo proprio la percezione, perché questo capitolo, questo breve prologo in realtà racchiude una parte importante del romanzo, che però si capisce solo dopo aver finito di leggere tutto il libro, ma in questa fase c'è proprio un, come si può dire, uno slancio nel corso del tempo tra passato, quello che sarà nel libro, il passato reale e il passato invece fittizio che abbiamo creato noi per costruire la storia, quindi è non lo so, è proprio vivo questo capitolo, secondo me è la parte più dinamica di tutto il libro probabilmente.
Sì, ma veramente, poi tu sei già dinamico di tuo, l'hai interpretata perfettamente perché rispecchia il tuo carattere.
La ringrazio signor Chris, la ringrazio moltissimo.
Adesso sentiamo anche, non dico qualcosa dal buon Michele, se si ricorda qualcosa anche lui del libro, dove ha messo soprattutto di suo, così anche lui al suo momento di esordio.
Ti devo dire che non ho il libro qua davanti, non ho un testo qui davanti, ma se volete possiamo rimediare, che lo vado a recuperare un attimo e vi leggo il primo capitolo, anche se poi non la finiamo più, quindi
no,
non saprei di preciso.
Nel senso che non fare una cosa come però ha fatto quello che Antonio.
Posso dire, quello che posso dire però è che io mi accordo a quello che ha detto Antonio, perché comunque sì. È un prologo che all'inizio può disorientare, perché comunque ti porta in un'epoca particolare, in una situazione particolare, soprattutto a livello di catastrofe naturale, e poi ci riporta al presente quasi senza preavviso, mettiamola così. Ed è un prologo che poi avrà senso molto più in là, come ha accennato Antonio, e noi questo volevamo fare, volevamo già far entrare nella storia, ma non volevamo raccontare molto e volevamo dare quell'attenzione giusta, quella curiosità che avrebbe poi portato al proseguo della lettura, perché infatti questa cosa ci è venuta fortunatamente bene, perché poi molte persone che hanno letto, approcciandosi a quel prologo, si domandavano: ma dove si vuole andare a parare? Però è una curiosità che ha dato i suoi frutti, perché tutti hanno detto: avete fatto bene, perché dava quella sensazione del c'è qualcos'altro che bolle in pentola.
Lasciate quella sorta di suspense proprio per i lettori, ed è anche una strategia di marketing, in modo che, come si dice oggi, sapete cogliere il momento giusto per che uno dica: voglio tutta l'opera, voglio gustarmela, date la caramellina giusta.
Sì, è come se fosse il riassunto di tutto il libro fatto nel prologo. Prego Michi, scusami.
Esattamente. No, hai ragione, quello che volevo dire, perché infatti lì c'è tutto il nostro libro praticamente. Certo, forse manca la modernità nel senso dei protagonisti, mettiamola così.
Sì.
Perché sono dei ragazzi universitari, ma c'è tutto il resto, c'è il mito, c'è la nostra campagna e soprattutto c'è una figura musicale molto importante, tutto allegato a sé con un certo mistero, e questo è il nostro libro.
Certo, bello, io guarda, dopo tutte queste cose sono senza parole, direi di fare un prossimo stacco musicale per poi trarre delle sensate e mature conclusioni.
Cup of coffee. I'm sorry. Would you like a cup of coffee? Okay, you take cream and sugar? Sure.
And truck stops and hamburger joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations and books and banks and the pages of history and suicidal cavalry attacks I recognize. Myself in every stranger's eyes, and in wheelchairs by monuments, and in tube trains, in commuter accidents, in council care and county courts, at Easter fairs and seaside resorts, in drawing rooms and city malls, rafts in the China seas, in transit camps under arc lamps, on unloading ramps, and faces blurred by rubber stamps I recognize. Myself in every stranger's eyes. Oh,
in your eyes.
Nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Eccoci qui, naturalmente. Bellissimo, bellissimo lo stacco musicale e tutto quel che abbiamo ascoltato. Io adesso vorrei farvi una domanda geografica, di citare bene, raccontare tutti i posti storici che avete toccato in questo libro, quindi fare l'elenco dei posti che avete citato nel libro.
Non so, tu te li ricordi, Miki? Io non sono sicuro. Non sono sicuro.
Almeno la maggior parte, no?
Viene complicato. Vabbè, allora, di sicuro gli scavi di Pompei, questa mi azzardo a dirlo abbastanza senza problemi. E poi, la Napoli sotterranea... La metropolitana, no, va bene. Beh, la metropolitana per metà è storica, porta, metà no.
Mi ricordo Porta.
Porta Alba, poi abbiamo citato.
Porta Alba.
E poi il tunnel borbonico. Sul tunnel borbonico.
Torre del Greco.
Aspetta, ma non è uno scavo archeologico, però, il Torre del Greco, mi perdoni, eh. Cioè, dovrebbe esserci della gente. Ci dovrebbe essere della gente viva che ci vive, ecco.
Andate a dire un luogo che magari poteva essere aiuto, vabbè.
Ma guarda, allora io ti posso dire, Chris, nel mezzo appunto del casino di nostra puntata, ti posso dire che uno dei posti più interessanti, che sì, insomma, una sorta di struttura antica, non è neanche così antico, però uno dei posti che sono più contento di aver inserito all'interno del romanzo, penso che sia l'Hotel Eremo, signor Michele, che dice?
Sì. Sì,
cosa c'ha di speciale questo hotel?
Prego, Miki, raccontalo tu, va.
È sostanzialmente questo lussuosissimo hotel che praticamente risiede ai piedi del Vesuvio, quindi con un panorama che dire meraviglioso è veramente poco, dove è fallito, è stato abbandonato a se stesso e tuttora adesso è un luogo di culto, diciamo, per molte persone buone e non, mettiamola così, poco raccomandabili e non. E c'è un misticismo attorno, perché poi c'è questa statua di Gesù tutta imbrattata, ma che comunque acquista più aura paradossalmente, e quando tramonta il sole c'è una cosa, c'è un panorama incredibile a dir poco, e proprio per questa intimità e luogo di culto che si può creare, che abbiamo inserito nel nostro libro come appunto un luogo di rifugio da un certo punto di vista per il protagonista.
E si trova questo hotel esattamente a Torre del Greco?
Si trova dalle parti, non esattamente a Torre del Greco, si trova nella parte alta di Torre del Greco, che poi appunto diventa Ercolano, e da lì appunto risiede questo Hotel Eremo, che, come ho già detto, è mitologico da un certo punto di vista.
Sì, quello che ti posso dire, Chris, è che si trova sulla strada della Camporella. Come si suol dire,
sì.
Presente cosa si intende, no? Insomma, tu con le tue gallinelle,
bravo, ne faccio di camporelle.
A voglia.
Quando sarò da quelle parti organizzo una camporellona.
Sì, no, ma è una roba straordinaria. Tra l'altro utilizzando la macchina che ti ha progettato quel nostro amico Stefano, che è venuto qualche settimana fa.
Bravo.
E tu niente, appunto sali per questa strada dove a un certo punto, come l'abbiamo raccontato all'interno del libro, c'è un bar su un tornante con una panchina, anzi due panchine messe a strapiombo sul golfo. Mamma, una roba straordinaria.
Sì.
Continui a salire, a un certo punto i lampioni non ci sono più. Sei letteralmente solo su questa strada che sale verso il Vesuvio, cioè verso il cratere del Vesuvio. E tra l'altro, se non vado errato, lì c'è tipo un osservatorio astronomico.
No, infatti non vai errato.
Vero?
Però lì
ci sono
ancora le persone, ancora abitato l'osservatorio.
Sì.
E tutto il resto che non lo è.
Giustamente, sì, l'osservatorio ampiamente utilizzato. Comunque sali, a un certo punto via i lampioni cominciano a comparire automobili parcheggiate più o meno ovunque sul bordo della strada.
Sì.
E poi dopo aver completato tutta questa sezione qui, superato un paio di ristoranti, arrivi a quello che era appunto l'Hotel Eremo, dove hanno girato anche tra l'altro un film, o forse più di uno.
Ah, però.
Miki, ti ricordi i film?
Di film in particolare non mi viene in mente,
allora,
però
io ricordo il Giovane Favoloso, se non sbaglio, quello su Leopardi.
Non è esattamente all'Hotel Eremo, era in Villa delle Ginestre, che è proprio da sempre a Torre del Greco, però non in quella zona, anzi un pochino più bassa.
Quindi il terrazzo che si vede alla fine del film non è quello dell'Eremo.
È Villa delle Ginestre.
Ah, no, allora niente.
Dove è morto effettivamente Leopardi?
Sì,
io
sì,
ho
sì,
avuto
esatto.
modo di andarci 3-4 volte, molto bello, molto appartato, perché poi è un posto dove vai lì e in teoria ci dovrebbe essere il rumore della civiltà, ma non lo senti, stranamente.
Perfetto. Perfettissimo. No, guarda, ho raccontato una marea di fesserie a un sacco di persone allora, perché io ero convinto che all'interno del Giovane Favoloso ci fosse il balcone dell'Hotel Eremo. E invece evidentemente no. Quindi
è un po' come lo sbaglio che si fa nel film Nel nome della rosa, che tutti sono convinti che è stato girato all'abbazia di San Michele, e invece non è così.
E dove l'hanno girato?
È in Austria.
Ah, ecco, vedi, oggi imparo un sacco di cose.
Solo quello della Rai rifatto a fiction hanno fatto scene lì.
Ah, ho capito.
Come la casa di Montalbano, che dicono è Alicata, che poi non è Alicata, ed è un bed and breakfast, perché è un programma televisivo. La padrona è andata, la titolare ha spiegato che avevano girato lì tutta la fiction.
Niente, Chris, a livello di set cinematografici evidentemente sei più preparato di noi.
Basta, sono quindi questi due, ho fatto la bella figura. Adesso, a proposito di bella figura, diciamo, dopo aver parlato così approfonditamente del libro, come trovarlo questo libro? Quindi per i nostri amici che vogliono acquistarlo, che vogliono prenderlo.
Allora, dopo mille peripezie, alla fine l'abbiamo messo su Amazon. Molto ecco. Semplicemente, quindi lo trovate lì, edizione cartacea, solo cartacea, perché una serie di ragioni lunghissime che non è, però sì, abbiamo optato solo per il cartaceo, anche perché così
sono favorevole, perché l'odore della carta è bello, girare la pagina.
Sì, ma poi poter fare le firmette in giro, cioè firmare i tablet, francamente dopo un po' poi iniziano anche a chiedere i danni, quindi boh, non è il caso.
Poi con sta firma digitale alla fine sparisce.
Esattamente. Però sì, insomma, cioè è su Amazon, è là che vi aspetta, in fondo alla cisterna.
Quindi ragazzi, carta canta, come si dice. E voglio ancora chiedervi progetti futuri. Adesso vi faccio una domanda buffa. Avete fatto In fondo alla cisterna? Avete i nuovi libri tipo In mezzo alla cisterna o In cima alla cisterna?
In cima alla cisterna sarebbe...
Sì, abbiamo visto tutta questa cisterna.
Cosa vai a cercare in cima alla cisterna? Cioè c'è l'autostrada, cioè, c'è la strada, c'è l'asfalto. In cima alla cisterna c'è l'asfalto. Ma attualmente io e Miki non abbiamo niente in contemporanea. Quello che sta facendo più cose...
Contemporanea no.
È lui, mi sa. Perché io sono sempre qua in radio, quindi...
E Miki cosa fa di Miki?
Dire...
Quali sono i progetti di Miki?
Ma per conto mio, progetti aperti al pubblico, diciamo che devo esibirmi a novembre, e se tutto va bene mi esibirò a maggio, però con due spettacoli distinti e separati, che quando saprò più notizie, informazioni e quant'altro, ovviamente vi aggiornerò quanto prima. E poi per conto mio, io ogni tanto mi capita di fare spot, ogni tanto mi capita di partecipare a dei corti che poi vedremo la luce più in là. Ogni tanto appaio in qualche set di qualche film o serie, tipo ieri, che non penso posso ancora dire cosa. E poi continuo un corso di doppiaggio.
Bene, bene, quello l'abbiamo in comune perché anch'io faccio doppiaggio alla voice art. Ciao i miei maestri, pure Andrea Michi, e
pure,
Cristina.
La cosa divertente è che pure Michi lo fa alla voice art, ma da un'altra parte.
Sì, già adesso mi ricordo tutto che non è la stessa mia. Sì, 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 ho capito tutto.
Esatto.
Comunque, Cristi, io ti ringrazio esatto. un sacco, ma anche per oggi il nostro tempo è finito.
È finito, ma io sono stato lieto di finalmente aver dedicato ad Anton, il mio grande fonico, e al suo amico Michele, il suo momento di gloria e parlare di questo libro che è sempre stato detto, ma poi ne parleremo, non è il momento. E adesso grazie. È stato il momento.
Grazie Chris, noi salutiamo gli spettatori e le spettatrici di R18.
Dando appuntamento al prossimo martedì alle ore 11, sempre su Radio R18, e questo era Il Gallo del Pollaio.
Ciao, ciao.
Ciao.
Grazie a tutti, arrivederci.
Ciao Michi, ciao.
Ciao Antonio, ciao.
Of tear-stained eyes, I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the right and beat the dogs and cheat code electronic eyes, and if you make it past the shutdowns in the hall, dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you. There's a kid who had a big hallucination, making love to girls in magazines. He wonders if you're sleeping with your new. And if I show you my dark side, will you still hold me? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away? You whisper down the phone, would you send me packing? Or would you take me home?
Caieda den culp, cale rumpis el nastro, aieda bitena giunta, boia faus.